Il Balli lo credette fermamente, senza però saperne il perché. La propria forza d'osservazione lo divertì tanto che dimenticò la noia di tutta la serata. «Ecco un'occupazione originale. Farò la spia». Li seguì, tenendosi nell'ombra sotto gli alberi. Giolona rideva assai, quasi ininterrottamente, mentre Giulia, per prendere parte alla conversazione, si protendeva perché i due alla sua destra troppo spesso si dimenticavano di lei. Presto non ci fu più bisogno di grande forza d'osservazione. A pochi passi dal caffè all'acquedotto s'erano fermati. L'uomo lasciò la mano di Giulia, che discretamente si trasse in disparte, e prese nelle sue ambe le mani di Angiolina. Cercava di ottenere qualcosa da lei e ad ogni tratto portava la sua ispida barba accanto alla faccia di Angiolina. Da lungi parevano baci. Poscia i tre si riunirono ed entrarono nel caffè. S'erano seduti nella prima stanza, accanto alla porta d'ingresso, ma in modo che il Balli non vedeva che la testa dell'uomo. Quella però, in piena luce, una faccia nera, nera, incorniciata dalla barba abbondante che gli arrivava fino sotto agli occhi, ma la testa calva e lucente e gialla. «L'ombrellaio di via Barriera», rise il Balli. «Un ombrellaio rivale di Emilio Brentani». Ma tanto meglio, perché quel mestiere avrebbe guarito Emilio. Il Balli pensò che gli avrebbe saputo rendere l'avventura tanto ridicola che Emilio ne avrebbe riso e non sofferto. Il Balli non dubitava affatto del proprio spirito. L'ombrellaio guardava solo da una parte e con la sua coscienza di spia onesta il Balli volle accertarsi che da quella parte si trovasse Angiolina. Perciò entrò. Era proprio d'essa che sedeva addossata alla parete. Giulia, seduta in faccia perfettamente isolata, centellinava da un bicchierino un liquore trasparente e denso. Ma tuttavia, ad onta della grande attenzione che ci metteva, ella era meno distratta degli altri due. Fu lei ad accorgersi del Balli e a dar l'allarme. Troppo tardi, egli s'era potuto accorgere che le due mani s'erano unite di nuovo sotto il tavolo ed era stato colpito dall'espressione affettuosa con cui Angiolina guardava l'ombrellaio. Emilio aveva ragione, quegli occhi crepitavano come se nella loro fiamma qualche cosa bruciasse. Il Balli invidiò l'ombrellaio. Come egli si sarebbe trovato meglio a quel posto che non al proprio. Giulia lo salutò. «Buonasera!» Egli fu indignato dall'accorgersi che ella aspettava di essere avvicinata da lui. Per poter stare con Emilio e con Angiolina, egli l'aveva sopportata per una sera. Lentamente uscì, salutando Angiolina con un breve cenno del capo. Ella s'era quasi rannicchiata al suo posto per sembrare lontana dal suo compagno e guardava il Balli con grandi occhi espressivi, pronta a sorridergli, solo che gliene avesse dato l'esempio. Ma egli non sorrise e, guardando altrove, senza rispondere ad un saluto dell'ombrellaio, passò oltre. «Come siamo stati espressivi», pensò. «Ella mi ha pregato di non parlare ad Emilio di questo incontro ed io gli ho risposto che gliene avrei parlato non appena lo avessi veduto». Guardò di nuovo l'ombrellaio. In mezzo a quella calvizia, a quel pelo, una faccia di cuore contento. «Oh, se Emilio l'avesse vista!» «Buonasera, signor Balli», sentì dietro di sé un saluto riverente. Si volse, era Michele. Capitava in buon punto. Con subita decisione il Balli lo pregò di andare da Emilio Brentani, se era in casa di condurlo subito con sé e se non c'era di attenderlo finché non fosse venuto. Michele si prese appena il tempo di ascoltare l'ordine e si mise a correre. Impaziente, il Balli s'appoggiò ad un albero di faccia al caffè. Avrebbe saputo impedire lui che Emilio se la prendesse con l'ombrellaio o con Angiolina. Sperava di saper renderlo calmo e libero per sempre da quel legame. Giulia era venuta alla porta e guardò attentamente a sé d'intorno, ma trovandosi in piena luce e il Balli nell'ombra, non lo scorse. Il Balli stette immobile, non importandogli di celarsi. Giulia rientrò e uscì poi accompagnata da Angiolina e dall'ombrellaio che ora non osava più tenere per mano la sua amata. Si diressero con passo più celere verso il caffè Chiozza. Fuggivano, Fino al Chioggia il compito del Balli restò facile perché Emilio doveva venire da quella via, ma quando piegarono a destra verso la stazione, allora il Balli si trovò in grande imbarazzo. L'impazienza lo rese iroso. Se Emilio non viene in tempo, congedo Michele. Fino a un certo punto fu aiutato dalla sua ottima vista. «Ah, canaglie!» mormorò irritato, accorgendosi che l'ombrellaio si sentiva di nuovo sicuro, tanto da riafferrare la mano d'Angiolina. Poco dopo li perdette di vista nell'ombra proiettata dalle alte case, e quando capitò finalmente Emilio, sapendo di non poter più raggiungerli, lo accolse con le parole «Peccato, hai perduto uno spettacolo che sarebbe stato salutifero per te». Poi si mise a canticchiare «Sì, vendetta, tremenda vendetta». E forse sperando che essi si sarebbero fermati ad aspettarli, trascinò seco Emilio verso la stazione. Emilio aveva capito che si trattava di Angiolina. Acconsentì a camminare accanto al Balli, facendo delle domande come se non avesse avuto il più lontano sospetto della verità. Poi comprese. Il nodo che gli serrava la gola era prodotto dal duro ridicolo che lo colpiva. Oh, prima di tutto liberarsi da quello. Si fermò ostinato. Voleva sapere di che cosa si trattasse, altrimenti non si sarebbe mosso di là. Gli dicesse tutto con franchezza. Si trattava di Angiolina, non è vero? Tutto quanto me ne puoi dire tu non arriva certo a quanto ne so io. E rise. Fu soddisfatto di se stesso, specialmente quando si accorse d'aver subito ottenuto dal Balli quello che voleva. Divenuto serio, costui gli raccontò del caso per cui si era imbattuto in Angiolina e l'aveva colta in flagrante. In un'alcova la cosa non sarebbe potuta essere più chiara. Quell'uomo era là, per Angiolina, non per Giulia. Anzi, Angiolina era là per lui. Come gli accarezzava le mani e come lo guardava. Non era mica il Volpini, sai. Si interruppe per guardare Emilio ed esaminare se forse la calma che gli scorgeva non fosse derivata dalla presunzione che l'uomo col quale lo si tradiva fosse il Volpini. Emilio continuava a prestare orecchio fingendo di essere sorpreso da tale notizia. «Ne sei poi sicuro?» chiese coscienziosamente. Sapeva che il Volpini non si trovava a Trieste, perciò non aveva neppure pensato a lui. «Oh bella, conosco il Volpini, e poi conosco anche quest'altro, l'ombrellaio di Barriera Vecchia, quello delle ombrelle ordinarie, colorate!» Qui venne una descrizione particolareggiata dell'ombrellaio alla doppia luce gialla del gas e degli occhi di Angiolina. Calvo, e pur tanto nero. «È un mostro in natura, perché resta nero in qualunque luce lo si vegga!» Il Balli terminò il suo racconto. «Giacché non v'è ragione di aver compassione di te, ne provo unicamente per quella povera Giulia. L'ombrellaio non ha un amico come me cui addossare le brutte appendici delle sue belle avventure. Fu lei la maltrattata. Dovette contentarsi d'un bicchierino di rosolio, mentre Angiolina, con grande apparato, si fece dare un cioccolatte e una grande quantità di focacce». Ed Emilio sembrava prendere interesse a tutte le spiritose osservazioni dell'amico. Non aveva più neppure bisogno di sforzo per simulare indifferenza. Si era quasi cristallizzato nel primo sforzo e avrebbe potuto dormire conservando stereotipato quel sorriso e quella calma. Invano egli cercava in sé qualche cosa d'altro fuori di essa e non trovava che una grande stanchezza, nient'altro. Forse la noia di sé, del Balli e d'Angiolina, e pensò: quando sarò solo, starò certo meglio di così. Il Balli disse: adesso andiamo a dormire. Tu sai già dove potrai trovare Angiolina domani. Le dirai poche parole d'addio e poi la sia finita, come tra me e Margherita. Il suggerimento era buono. Tuttavia, forse non ci sarebbe stato bisogno di darlo. Sì, farò così, disse Emilio. Con sincerità aggiunse: forse non domani, però. Avrebbe voluto dormire lungamente l'indomani. Va là che sei degno mio amico, disse il Balli con profonda ammirazione. In una sola sera hai riconquistata tutta la stima che avevi perduta con le sciocchezze commesse nel corso di più mesi. Mi accompagni verso casa mia? Un piccolo tratto, disse Emilio sbadigliando. È tardi e io ero là per coricarmi allorché fui chiamato da Michele. evidentemente deplorava quella chiamata intempestiva. Non si ritrovò neppure quando fu solo. Che cosa gli restava da fare quella sera? Si diresse verso casa per andare a coricarsi, ma giunto al Chiozza si fermò a guardare verso la stazione, la parte della città ove Angiolina faceva l'amore con l'ombrellaio. Eppure pensò e pensò l'idea e le parole. Sarebbe stato bello che la passasse per di qua e io potessi subito dirle che fra noi tutto è finito. Allora sì che tutto sarebbe finito e io potrei andare a dormire veramente calmo. Di qua deve passare. S'appoggiò a un paracarro e quanto più attendeva tanto più forte si faceva la sua speranza di vederla quella stessa notte. Per essere pronto pensò anche le parole che le avrebbe detto, dolci, perché no. Addio Angiolina, io volevo salvarti e tu mi hai deriso. Deriso da lei, deriso dal Balli. Una rabbia impotente gli gonfiò il petto. Finalmente egli si destava e tutta la rabbia e la commozione non lo addolorarono tanto come l'indifferenza di poco prima. Una prigionia del proprio essere impostagli dal Balli. Dolci parole ad Angiolina. Ma no, poche e durissime e fredde. Io sapevo già che eri fatta così. Non mi sorprende affatto. Domandalo al Balli. Addio. Emilio camminò per calmarsi, perché al pensare quelle fredde parole s'era sentito bruciare. Non offendevano abbastanza. Con quelle parole non offendeva che se stesso, si sentiva venire le vertigini. Così si uccide, pensò. Non si parla. Una grande paura di se stesso lo calmò. Sarebbe stato ugualmente ridicolo, anche uccidendola, si disse, come se egli avesse avuto un'idea da assassino. Non l'aveva avuta, ma, rassicuratosi, si divertì a figurarsi vendicato con la morte di Angiolina. Quella sarebbe stata la vendetta che avrebbe fatto obliare tutto il male di cui ella era stata l'origine. Dopo, egli avrebbe potuto rimpiangerla, e lo pervase una commozione che gli cacciò le lacrime agli occhi. Pensò che con Angiolina egli avrebbe dovuto seguire lo stesso sistema adottato col Balli. Quei due suoi nemici dovevano essere trattati nello stesso modo. A lei egli avrebbe detto che non l'abbandonava causa il tradimento che gli s'era atteso, ma per il sozzo individuo che l'aveva scelto a suo rivale. Egli non voleva più baciare dove aveva baciato l'ombrellaio. Finché s'era trattato del Balli, delle Ardi e magari del Sorniani, aveva chiuso un occhio, ma l'ombrellaio, nell'oscurità, studiò la smorfia di schifo con cui avrebbe detto questa parola. Qualunque parola egli immaginasse di dirigerle, sempre veniva colto da un convulso di riso. Avrebbe continuato a parlarle così tutta la notte? Era dunque necessario di parlarle subito. Ricordò che era probabile che Angiolina rincasasse dalla parte di via Romagna. Col suo passo rapido, egli avrebbe ancora potuto raggiungerla. Non aveva finito di pensare tutto questo e già lieto di poter prendere una decisione che tagliasse il dubbio che gli annebbiava la mente, si mise a correre. Il movimento dapprima gli diede un po' di sollievo, poi rallentò il passo, reso esitante da una nuova idea. Se essi rincasavano da quella parte, non sarebbe stato più sicuro per ritrovarli di salire alla via Fabio Severo dalla parte del giardino pubblico e di scenderne andando loro incontro per via Romagna. La corsa non gli faceva paura e avrebbe impreso quel giro enorme, ma in quella gli parve di vedere passare dinanzi al caffè Fabris Angiolina, accompagnata da Giulia e da un uomo che doveva essere l'ombrellaio. A tanta distanza riconobbe la fanciulla saltellante graziosamente, come quando voleva piacere a lui. Cessò di correre, perché aveva tutto il tempo per raggiungerli. Poté anche pensare, senza esasperarsi, le parole che le avrebbe dirette subito. Perché circondare quell'avventura di tanti particolari e pensieri strani? Era un'avventura solita, e di là a pochi minuti sarebbe stata liquidata nel modo più semplice. Giunto sotto l'erta di via Romagna, non vide più le tre persone, che dovevano averla già passata. Camminò più presto, colto dal dubbio che l'affannò quanto la salita. E se non fosse stata Angiolina, Come avrebbe potuto lottare contro la propria agitazione, sempre rinascente, per tutta una notte? Quantunque ora si trovassero a pochi passi da lui nell'oscurità, egli continuò a credere che quelle tre persone fossero quelle che egli cercava. Perciò ebbe un momento di calma. Era tanto facile di calmarsi quando poteva procedere subito ad un'azione. Quel gruppo ricordava quell'altro di cui il Balli gli aveva fatto la descrizione. In mezzo a due donne camminava un uomo grosso che dava il braccio a quella che gli aveva creduta Angiolina e che ora però non aveva niente di caratteristico nel suo modo di muoversi. La guardò in faccia con uno sguardo calmo e ironico, preparato con tanta fatica. Ebbe una grande sorpresa vedendo una faccia ignota, di vecchia, asciutta. Una delusione dolorosa. Nel desiderio di non lasciare così quel gruppo cui l'aveva attaccato tanta speranza, Emilio ebbe l'idea di chiedere a quella gente se forse non avessero vista Angelina e pensava già il modo con cui l'avrebbe descritta. Si vergognò. Una sola parola che avesse detta e tutti avrebbero indovinato tutto. Continuò a camminare con passo celere che presto degenerò in corsa. Vedeva dinanzi a sé un lungo tratto di strada bianca e ricordò che quando avrebbe girato ne avrebbe visto un altro altrettanto lungo e poi un altro, interminabile. Ma bisognava uscire dal dubbio e per il momento il dubbio era se Angiolina si trovasse su quella strada o altrove. Un'altra volta pensò le frasi che egli le avrebbe dirette quella notte stessa o la mattina appresso. Dignitosamente, quanto più aumentava la sua agitazione, tanto più calmo egli si sognava, dignitosamente le avrebbe detto che per liberarsi di lui le sarebbe bastato di dirgli una parola, una sola parola. Non sarebbe occorso deriderlo. Io mi sarei ritirato subito. Non mi occorreva di essere cacciato dal mio posto da un ombrellaio. Ripeté più volte questa frase, modificandone qualche parola e cercando di perfezionare anche il suono della voce, che diveniva sempre più ironico e tagliente. Cessò quando s'accorse che per lo sforzo di trovare l'espressione urlava. Per evitare la densa fanghiglia nel centro della via, si trasse da parte, sulla ghiaia, ma sul suolo, poco livellato, fece un passo falso e per salvarsi dalla caduta si contuse le mani sulla grezza muraglia. Il dolore fisico lo agitò, aumentò il suo desiderio di vendetta. Si sentiva più deriso che mai, come se quella sua caduta fosse stata una nuova colpa di Angiolina. In lontananza, di nuovo gli parve di vederla muoversi. Un riflesso, un'ombra, un movimento, tutto assumeva la forma, l'espressione del fantasma che lo fuggiva. Egli si mise a correre per raggiungerla. Non calmo e preparato all'ironia come sull'erta di via Romagna, ma con la ferma intenzione di trattarla brutalmente. Per fortuna non era d'essa e allo sciagurato parve che tutta la violenza cui era stato in procinto di abbandonarsi fosse ora diretta contro se stesso, gli chiudesse il respiro e gli togliesse ogni possibilità di pensare e di frenarsi. Si morse la mano come un forsennato, si trovò alla metà della lunga corsa. La casa di Angiolina, grande e solitaria, una caserma, la facciata bianca illuminata dalla luna, era tutta chiusa, avvolta nel silenzio. Sembrava abbandonata. Egli sedette su un muricciolo e cercò di proposito degli argomenti per calmarsi. A vederlo in quello stato, si sarebbe potuto credere che quella sera egli fosse stato avvisato del tradimento di una donna fedele. Guardò le proprie mani ferite. Queste ferite non c'erano prima, pensò. In quel modo ella non l'aveva ancora trattato. Forse tutto quell'affanno e quel dolore preludiavano alla guarigione. Ma pensò con dolore, se l'avessi posseduta non soffrirei tanto. Se egli avesse voluto energicamente, sarebbe stata sua. Invece era stato solo intento a mettere in quella relazione un'idealità che aveva finito col renderlo ridicolo anche ai propri occhi. S'alzò da quel muricciolo più quieto ma più affranto di quando vi si era seduto. Tutta la colpa era sua. Era lui L'individuo strano, l'ammalato, non Angiolina. E questa conclusione, avvilente, lo accompagnò fino a casa. Dopo di aver atteso ancora una volta per esaminare una donna che aveva la figura di Angiolina, ebbe l'energia di chiudere dietro di sé la porta di casa. Era finita per quella sera. Il caso, in cui egli fino ad allora aveva sperato, non poteva più avverarsi colà. Emilio accese la candela, lento nei movimenti, per ritardare quanto più poteva il momento in cui si sarebbe trovato sdraiato in quel letto senza aver più nulla a fare e senza poter dormire. Gli parve che nella stanza di Amalia si parlasse. Dapprima credette fosse un'allucinazione. Non erano grida eccitate, parevano delle calme parole di conversazione. Socchiuse con prudenza la porta della stanza e non ebbe più dubbi. Amalia parlava con qualcuno.
«Sì, sì, è proprio quello che io voglio», aveva detto con voce chiarissima e calma.
Egli corse a prendere la candela e ritornò. Amalia era sola, sognava. Giaceva supina, uno dei bracci esili denudato piegato sotto il capo, l'altro steso sulla coperta grigia lungo il corpo. La mano cerea era incantevole sulla coperta grigia. Non appena la sua faccia fu tocca dalla luce, ella tacque. Il suo respiro divenne più affannoso. Fece più volte il tentativo di lasciare quella posizione divenutale incresciosa. Egli riportò il lume nella propria stanza e s'accinse a coricarsi. I suoi pensieri avevano preso finalmente una nuova direzione. Povera Amalia, neppure per lei la vita doveva essere troppo lieta. Il sogno, che a quanto poteva si arguire dalla voce doveva essere lieto, non era altro che la naturale reazione alla triste realtà. Poco dopo, quelle stesse parole, calme, quasi sillabate, echeggiarono di nuovo nella stanza vicina. Seminudo tornò alla porta. Un certo nesso v'era fra le singole parole, ma come dubitarne? Ella parlava con persona che amava molto. Nel suono e nel senso v'era una grande dolcezza, una grande condiscendenza. Per la seconda volta ella disse che l'altra persona, quella cui ella immaginava di parlare, aveva indovinato i suoi desideri. «È proprio così che faremo? Non lo speravo». Poi un intervallo, interrotto però da suoni indistinti, per cui si capiva che il sogno continuava sempre, e di nuovo altre parole che esprimevano sempre lo stesso concetto. Lungamente egli stette là ad origliare. Quando stava per ritirarsi, una frase completa lo fermò. «In viaggio di nozze tutto è permesso». Disgraziata, ella sognava nozze. Egli si vergognò di sorprendere a quel modo i segreti della sorella e chiuse la porta. Avrebbe dimenticato di aver udito quelle parole. Mai la sorella avrebbe dovuto sospettare che gli sapesse qualcosa di quei sogni. Coricatosi, non tornò col pensiero d'Angiolina. Lungamente stette a sentire le parole che gli pervenivano attutite, calme e dolci, dall'altra stanza. Stanco, la mente chiusa a qualunque emozione, egli si sentì quasi felice. Rotta la relazione con Angiolina, egli si sarebbe potuto dedicare interamente alla sorella. Sarebbe vissuto al dovere. Si svegliò dopo poche ore, in pieno giorno, ed ebbe immediata coscienza degli avvenimenti della sera prima, ma non di tutto il dolore, ed egli si lusingò gli avesse dato tanto affanno l'impossibilità di poter vendicarsi subito, non il tradimento stesso di quella donna. Presto ella avrebbe conosciuto la sua ira e poi il suo abbandono. Sfogato il suo rancore, sarebbe scomparso quello che era ormai il maggior legame. Uscì senza salutare la sorella. Fra poco egli sarebbe ritornato a lei per guarirla dei sogni che aveva spiati. Soffiava un po' di vento e accanto al giardino pubblico egli faticò contro il vento e nella salita, ma quella fatica non aveva nulla a vedere con quella affannosa e dolorosa della notte. Nella chiara fresca mattina egli pareva lieto di fare dell'esercizio muscolare all'aria aperta. Non pensava alle parole che avrebbe dirette ad Angiolina. Era troppo sicuro del fatto suo per avere bisogno di preparazione. Troppo sicuro di saperla ferire e abbandonare. Venne ad aprirgli la madre di Angiolina. Condusse Emilio nella stanza della figlia, che stava vestendosi in quella accanto, e poi, come al solito, si offerse di fargli compagnia. Questa nuova dilazione, sia pure di pochi minuti, lo fece soffrire. «Angiolina è venuta tardi a casa questa notte?» chiese con un vago proposito di fare delle indagini. «È stata con Volpini in caffè fino alla mezzanotte», rispose la vecchia d'un fiato, e la frase parve conglutinata in quella voce nasale. «Ma Volpini non è partito ieri?» chiese Emilio sorpreso dell'accordo fra madre e figlia. «Aveva da partire, ma perdette il treno e dovrebbe essere partito adesso». Egli non volle far capire alla vecchia di non crederle e stette zitto. La cosa era divenuta molto chiara e non c'era possibilità di ingannarlo e di renderlo dubbioso. La menzogna che avevano inventata era stata prevista dal Balli. Dinanzi alla madre, gli fu anche facile di accogliere Angiolina con la faccia dell'amante soddisfatto. Provava una vera soddisfazione. L'aveva finalmente afferrata ed ora non voleva cedere al suo impeto solito di chiarire e semplificare subito le cose. Era lei che doveva parlare. L'avrebbe lasciata sciorinare le sue bugie per poterla cogliere proprio in fragrante. Rimasti soli, ella si mise dinanzi allo specchio a comporsi i ricci e, senza guardarlo, gli raccontò della serata passata in caffè e dello spionaggio del Balli. Ne rideva allegramente ed era così rosea e fresca che Emilio se ne indignò più che per le bugie. Gli raccontò che l'improvviso ritorno del Volpini le aveva fatto un grande dispetto. La frase con cui l'aveva salutato, rivedendolo, sarebbe stata formulata così: «Non sei dunque ancora stanco di seccarmi?» Ella parlava così per fargli molto piacere. Invece egli sentiva che fra lui e il Volpini era lui il più deriso. Per ingannare lui doveva esserci stato maggior sforzo, furberie e inganni che gli probabilmente solo in parte aveva scoperti. L'altro s'era lasciato ingannare bonariamente e c'era voluto poco a truffarlo. Se i fasti di Angiolina, come pareva, servivano a divertire anche la madre, era molto probabile che lui fosse l'oggetto di risa, mentre il Volpini, tuttavia, doveva essere temuto. Lo prese una di quelle violente crisi irose che lo facevano sbiancare e tremare. Ma ella parlava, quasi avesse voluto stordirlo, e gli diede il tempo di rimettersi. Perché disperarsi? Perché indignarsi di leggi di natura? Angiolina era stata perduta già nel ventre della madre. L'accordo con la madre era in lei la cosa più odiosa, perciò essa non meritava rimbrotti, vittima essa stessa di una legge universale. Rinasceva finalmente in lui l'antico naturalista convinto. Non seppe però rinunziare alla vendetta. Angiolina s'era dovuta finalmente accorgere dello strano contegno di Emilio. Si volse a lui. «Non m'hai dato neppure un bacio», disse con aria di rimprovero. «Io non ti bacerò mai più», rispose egli calmo, guardando quelle labbra rosse cui rinunziava. Non trovava altro e si alzò. Non aveva neppure lontanamente l'idea di andarsene, perché quella breve frase non poteva essere tutto. Non era ancora un giusto compenso a tante sofferenze. Voleva però far credere che con quella frase egli volesse abbandonarla. Infatti sarebbe stato un atto dignitosissimo che avrebbe chiusa quella bassa relazione. Ella indovinò tutto e, credendo che egli non volesse darle tempo alla difesa, soggiunse seccamente: «Infatti ho fatto male a dirti che quell'uomo fosse Volpini. Non era lui. Fu Giulia che mi pregò si dicesse così. Quell'uomo era in nostra compagnia per lei. Ella fece compagnia a noi ed era perciò giusto che per una volta non le rifiutassi di accompagnarla io. Non si crederebbe. Egli è tanto innamorato, più ancora che non tu di me». Si interruppe. Aveva capito dall'espressione della sua faccia quanto egli fosse lontano dal crederle e tacque mortificata di aver detto due patenti bugie. Poggiò le mani sullo schienale di una sedia vicina e vi esercitò uno sforzo violento. Aveva sulla faccia una mancanza assoluta di espressione e guardava con ostinazione una macchia grigia sulla parete. Doveva essere quello il suo aspetto quando soffriva. Allora egli provò una strana compiacenza a provarle che sapeva proprio tutto e che ai suoi occhi ella era definitivamente perduta.